03 febbraio 2012. Prevedere la collera dei supervulcani. Le esplosioni vulcaniche che portano alla formazione delle caldere sono rarissime e per questo non sono ancora chiari i segni premonitori che preludono a questi eventi. Ora uno studio condotto a Santorini sui processi magmatici pre-eruttivi e l'arco di tempo in cui si sviluppano indica che sono sufficienti 100 anni per ricaricare il serbatoio di magma con decine di milioni di chilometri cubi di materiale eruttabile. Le eruzioni vulcaniche che formano caldere sono eventi immani, capaci di scaricare migliaia di chilometri cubi di magma in un arco di tempo che va dalle ore ai giorni, con effetti devastanti su scala sia locale sia globale. Due caldere delle più importanti e studiate sono quella di Yellowstone negli Stati Uniti e quella dei Campi Flegrei in Italia. Ma benché questi siti siano continuamente monitorati, i dati che se ne sono ricavati finora sono difficili da interpretare ai fini dell'identificazione di possibili segni premonitori di nuove eruzioni, dato che queste eventi sono molto rari e quindi non è disponibile il monitoraggio della loro lunga fase di preparazione. Prevedere la collera dei supervulcani Kerem su Fratto Corbis per cercare di acquisire dati utili alla scoperta di segni premonitori. Un gruppo di ricercatori della Clermont Université a Clermont-Ferrand, del CNRS francese e della Nanyang Technological University di Singapore ha condotto uno studio dei processi magmatici pre-eruttivi dell'evento che fu all'origine del declino della civiltà minoica. La catastrofica eruzione che attorno al 1627 avanti Cristo portò all'esplosione del supervulcano di Tera e alla formazione della caldera di Santorini. L'isola ha manifestato numerosi altri episodi eruttivi ed effusivi, di entità però molto più modesta, l'ultimo dei quali ha interessato il cratere di Nea Kameni nel 1950. Ma dall'inizio del 2011 sotto la caldera di Santorini si è verificato un numero crescente di piccoli terremoti, con una risalita del terreno di diversi centimetri e un maggiore rilascio di anidride carbonica magmatica. Come è illustrato in un articolo pubblicato su Nature, i ricercatori hanno analizzato i tempi di formazione della struttura stratificata dei cristalli presenti nelle rocce di quella caldera. Dalle analisi condotte è così risultato che, benché fra l'eruzione minoica e la precedente imponente eruzione siano trascorsi ben 18.000 anni, la maggior parte dei cristalli provenienti da magmi di epoca minoica reca traccia di processi che si sono verificati nel corso dell'ultimo secolo prima dell'eruzione. Anche la ricarica del serbatoio di magma, prevalentemente silicico, è avvenuta in quel lasso di tempo. A dispetto dei volumi in gioco, l'eruzione portò alla fuoriuscita di 40-60 km cubi di materiali, mentre il rimescolamento dei magmi si realizzò negli ultimi mesi. Lo studio quindi mostra che l'assemblaggio finale dei grandi serbatoi magma silicico può verificarsi su scale temporali estremamente brevi dal punto di vista geologico rispetto al precedente periodo di riposo, con fasi di forte crescita immediatamente prima dell'eruzione. Questi risultati e le tecniche impiegate forniscono informazioni preziose sull'entità e sulla tempistica degli eventi magmatici sotterranei che precedono le eruzioni all'origine di caldere e hanno implicazioni per il monitoraggio a lungo termine di sistemi vulcanici latenti, ma potenzialmente attivi. Al momento, comunque, osservano i ricercatori, non è chiaro se i fenomeni riscontrati nel corso dell'ultimo anno a Santorini rappresentino l'annuncio dell'inizio di un nuovo ciclo eruttivo che peraltro dovrebbe produrre un flusso lavico simile alle piccole eruzioni post-minoiche, oppure se si tratti di fenomeni vestigiali dell'ultimo evento. 01 febbraio 2012. Le parole nella mente, dal suono al segnale neurale. Cervello e linguaggio. Grazie alla registrazione dell'attività elettrica del cervello di alcuni volontari, un gruppo di ricercatori statunitensi è riuscito a ricostruire le parole udite dai soggetti durante una normale conversazione. Il risultato potrebbe rappresentare il primo passo verso la realizzazione di dispositivi protesici per persone con deficit di linguaggio. Presto potrebbe essere realtà la possibilità, mediante opportuni strumenti, di ascoltare il monologo interiore di un individuo, senza che questo proferisca parola, secondo quanto reso noto in un articolo pubblicato su PLOS Biology da ricercatori dell'Università della California a Berkeley e dell'Università della California a San Francisco guidati da Robert Knigt. Il risultato potrebbe essere estremamente utile, per esempio, per aiutare i pazienti colpiti da una disabilità nelle aree del linguaggio. I ricercatori sono partiti da un dato: il sistema neurofisiologico preposto alla comprensione del linguaggio parlato procede in prima istanza a decomporre il flusso di parole e altri suoni complessi in rappresentazioni elementari di diversa frequenza, che vengono poi indirizzati verso la successiva elaborazione fonetica e lessicale. Questa prima analisi uditiva procede dalla coclea fino alla corteccia uditiva primaria, fornendo una fedele rappresentazione delle caratteristiche spettrali del suono udito, anche per quegli elementi fondamentali per la percezione del linguaggio, come i formanti, i picchi peculiari di uno spettro vocale, la transizione tra un formante e l'altro e la suddivisione in sillabe. Per quanto riguarda l'esatta localizzazione di questi processi, si ritiene che nella trasformazione dell'informazione acustica in rappresentazioni fonetiche e prelessicali e in particolare in uno stadio intermedio di elaborazione in cui vengono estratte le caratteristiche dello spettro temporale essenziali per il riconoscimento dell'oggetto uditivo e vengono scartati gli elementi non essenziali, rivesta un ruolo fondamentale il giro temporale superiore posteriore. Per studiare la natura di questa rappresentazione uditiva, i ricercatori hanno misurato nella popolazione neurale del PSTG interessata le risposte a vari stimoli uditivi. In seguito si è cercato di procedere a ritroso, valutando quanto accuratamente lo stimolo originario potesse essere ricostruito a partire dalle risposte neurali misurate. A un certo punto, il cervello deve estrarre tutta l'informazione uditiva disponibile e associarle una parola, poiché possiamo comprendere linguaggio e parole indipendentemente dal loro suono, ha spiegato Brian Pasley, primo autore dello studio. La grande questione è: qual è l'unità di linguaggio in assoluto più significativa, una sillaba, oppure un fonema? Possiamo testare queste ipotesi utilizzando i dati che si riescono a estrarre da queste registrazioni. I risultati sono considerati talmente incoraggianti da far intravedere applicazioni finora impensate. Si tratta di un enorme passo avanti per i pazienti che hanno subito un danno ai meccanismi del linguaggio a causa di un ictus o della sclerosi laterale amiotrofica, ha spiegato Robert Knigt, che ha guidato la ricerca. Se un giorno si riuscirà a ricostruire una conversazione immaginata a partire dall'attività cerebrale, si potranno ottenere benefici per migliaia di persone. La nostra ricerca si è basata sui suoni che una persona percepisce effettivamente, ma per poter sfruttare i risultati per realizzare un dispositivo protesico, questi principi dovrebbero essere applicati su una persona che sta solo pensando una parola, senza riuscire a pronunciarla, ha sottolineato. Esistono prove, anche se limitate, che la percezione e l'immaginazione possano essere abbastanza simili nel cervello, Se si riesce a comprendere sufficientemente bene la relazione tra i suoni e la registrazione che ne fa il cervello, sarebbe possibile sia sintetizzare il suono che la persona sta realmente pensando, o soltanto scrivere le parole con qualche tipo di dispositivo di interfaccia. 02 febbraio 2012. Lo strano comportamento dell'ossigeno sotto pressione. Grazie a una simulazione al computer è stato definito in 1,9 terapascal il limite di pressione dell'ossigeno, il cui comportamento all'aumentare di questo parametro ha sorpreso i ricercatori. La sua conducibilità elettrica, per esempio, al crescere della pressione, prima aumenta, poi diminuisce, e infine aumenta ancora. 1,9 terapascal. A tanto ammonta la pressione, circa 19 milioni di volte superiore alla pressione atmosferica, che è stata determinata come limite per la stabilità della molecola di ossigeno in base a una simulazione al computer condotta presso l'Università della Rabochum. Si tratta di un risultato molto sorprendente, ha commentato Jian Sun, ricercatore del Dipartimento di Chimica Teorica della RUB, che ha partecipato allo studio descritto sulle pagine di Physical Review Letters. Altre semplici molecole come quelle di azoto o di idrogeno non sopravvivono a pressioni così elevate. Sempre secondo lo studio reso possibile dalla collaborazione con l'University College di Londra e il National Research Council of Canada, il comportamento dell'ossigeno al crescere della pressione è assai complicato. La sua conducibilità elettrica, per esempio, prima aumenta, poi diminuisce, e infine aumenta ancora. Gli atomi di ossigeno sono legati nella molecola di O2 mediante un doppio legame covalente, nel caso dell'azoto, invece, il legame è triplo. Si potrebbe pensare che il più debole doppio legame sia più facile da scindere rispetto a quello triplo e che l'ossigeno perciò polimerizzi a pressioni inferiori rispetto all'azoto, ha spiegato Sun. Ciò che abbiamo riscontrato è proprio l'opposto, il che è stupefacente a prima vista. Nella fase condensata, tuttavia, i fattori che entrano in gioco sono un po' diversi. Quando i valori della pressione aumentano, le molecole tendono a essere sempre più vicine le une alle altre. Secondo il modello ipotizzato dai ricercatori, le coppie solitarie di elettroni di differenti molecole si respingono fortemente le une con le altre, impedendo loro di avvicinarsi. Poiché l'ossigeno ha più coppie solitarie rispetto all'azoto, la forza repulsiva tra le molecole è più forte, il che rende la polimerizzazione più difficoltosa. Tuttavia, il numero di coppie solitarie non può essere il solo determinante della pressione di polimerizzazione. Riteniamo che sia importante anche la forza dei legami tra gli atomi. In condizioni di pressioni elevatissime, i gas molecolari come idrogeno, monossido di carbonio o azoto polimerizzano in catene, strati o strutture più complesse. Allo stesso tempo, spesso si trasformano da isolanti a metalli, ovvero aumentano la loro conducibilità con l'incremento della pressione. Quest'ultima ricerca mostra che nel caso dell'ossigeno le cose vanno diversamente. In condizioni standard, esso ha proprietà isolanti. Quando la pressione aumenta, l'ossigeno si trasforma in un metallo e diviene un superconduttore. Con l'ulteriore incremento della pressione, la sua struttura cambia in un polimero e diviene un semiconduttore. Ancora oltre, l'ossigeno riassume proprietà metalliche e la conducibilità aumenta nuovamente. La struttura polimerica metallica si trasforma infine in una struttura metallica stratificata. La polimerizzazione delle piccole molecole in condizioni di alta pressione è stata oggetto di grande attenzione poiché consente di comprendere la fisica fondamentale e la chimica dei processi geologici e planetari, ha spiegato Sun. Per esempio, si stima che la pressione al centro di Giove sia di circa 7 terapascal. Si è anche scoperto che le molecole polarizzate, come N2 e CO2, hanno proprietà peculiari, come alte densità di energia e una elevatissima durezza. 01 febbraio 2012. Quando le piante modellarono la Terra, fu la diffusione delle prime primitive piante terrestri a determinare 450 milioni di anni fa una serie di glaciazioni e infine un'imponente estinzione di massa negli oceani. Allo sviluppo delle piante vascolari si deve invece la presenza dei fiumi dall'alveo ben definito che sostituirono quelli dai letti instabili che, complici le sabbie portate dal vento, formavano immense piane fangose. La comparsa e la colonizzazione della terraferma da parte delle prime piante 470 milioni di anni fa sarebbe stata all'origine del progressivo raffreddamento del clima che caratterizzò il periodo ordoviciano, culminando in una serie di ere glaciali. È questa la conclusione di uno studio condotto da ricercatori delle università di Exeter, di Oxford e dell'East Anglia e del John Innes Centre, pubblicato su Nature Geoscience. Tra i primi a colonizzare la terraferma furono gli antenati degli attuali muschi, che per crescere hanno estratto minerali come calcio, magnesio, fosforo e ferro dalle rocce, alterando in tal modo il ciclo globale del carbonio e quindi il clima. Quando le piante modellarono la Terra, Fiscomitrella Patens, cortesia Università di Leeds, stando ai risultati dello studio nel corso del quale i ricercatori hanno attentamente analizzato e quantificato le capacità metaboliche del muschio Fiscomitrella Patens, considerata una pianta molto simile a quelle che vivevano 450 milioni di anni fa, le prime piante avrebbero anzitutto prelevato ioni calcio e magnesio dalle rocce silicatiche, come il granito, in un processo che ha rimosso sempre più anidride carbonica dall'atmosfera, portando a una diminuzione dell'effetto serra e, infine, a un raffreddamento globale di circa 5 gradi Celsius. Su questo primo processo se ne sarebbe poi innescato un secondo, legato all'aumento nel terreno di nutrienti, e in particolare di quelli a base di fosforo, che una volta dilavati dalle acque piovane avrebbero finito per eutrofizzare gli oceani, rendendoli un pozzo più efficiente del carbonio, con un ulteriore raffreddamento del clima di altri 2-3 gradi centigradi. Secondo i ricercatori, proprio questo meccanismo potrebbe essere all'origine di una delle più grandi estinzioni di massa, quella avvenuta appunto alla fine dell'Ordoviciano, sulle cui cause ultime permangono molti dubbi. Questo studio dimostra i potenti effetti delle piante sul nostro clima, ha osservato Tim Lenton, primo firmatario dell'articolo. Tuttavia, benché le piante continuino anche oggi la loro opera di raffreddamento del clima della Terra attraverso la riduzione dei livelli di carbonio atmosferico, non possono tenere il passo con la velocità dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo. In realtà, ci vorrebbero milioni di anni perché le piante riescano a eliminare le emissioni di carbonio dall'atmosfera corrente. Secondo me, ha aggiunto Liam Dolan, che ha diretto la ricerca, il messaggio più importante da recepire è che la colonizzazione della terraferma da parte delle piante, un momento cruciale nella storia del pianeta, ha portato enormi cambiamenti climatici. La nostra scoperta sottolinea il ruolo centrale delle piante nel controllo del clima ieri, oggi e certamente in futuro. Ma non solo sul clima. Un secondo studio, pubblicato sullo stesso numero della rivista, ha infatti sottolineato l'importanza delle piante nell'evoluzione della struttura del paesaggio e dei suoli, un tempo molto differenti da quelli che conosciamo oggi. Quando le piante modellarono la terra Corbis, ricercatori della Dalhousie University a Halifax, in Canada, e dell'Università di Gent, in Belgio, hanno infatti mostrato la correlazione fra la diversificazione dei paesaggi fluviali e l'evoluzione delle piante vascolari e della copertura vegetale. In assenza di una vegetazione vascolare diffusa, il paesaggio terrestre dell'Ordoviciano era infatti dominato da fiumi dai letti molto ampi e instabili a causa della formazione di vasti e mobili banchi di sabbia eolica. Ma lentamente, con la comparsa e lo sviluppo delle piante vascolari dotate di significativi apparati radicali, si manifestò un parallelo sviluppo di fiumi il cui letto iniziò a formare corsi d'acqua serpeggianti e pianure fangose, per andare poi a incanalarsi in modo sempre più chiaro in alvei fissi dalle rive stabilizzate dalla vegetazione, attorno a cui si svilupparono aree verdi sempre più vaste. 01 febbraio 2012. Impermeabile a tutto tranne che all'acqua. Membrane a base di ossidi di grafene sono in grado di bloccare la diffusione di qualsiasi tipo di molecola, comprese quelle estremamente sfuggenti di elio, ma lasciano passare selettivamente quelle di acqua. L'insolito comportamento può avere interessanti applicazioni nella progettazione di membrane di filtrazione o separazione per la rimozione selettiva di acqua. Particolari membrane a base di grafene sono impermeabili a tutti i gas e liquidi, con un'eccezione: l'acqua riesce a evaporare attraverso di esse più rapidamente di quanto non farebbe se le membrane non ci fossero. La scoperta, riportata in un articolo pubblicato su Science, è stata fatta da un gruppo di ricercatori dell'Università di Manchester, diretti da Andre James, lo scienziato che è stato insignito nel 2010 del premio Nobel per la fisica proprio per le sue scoperte sul grafene. I ricercatori stavano studiando un materiale derivato del grafene, un foglio di grafene sul quale sono disperse casualmente altre molecole, e in particolare gruppi ossidrilici, testandone resistenza, flessibilità e impermeabilità. Quando hanno sigillato un contenitore con uno di questi film, neppure gli strumenti più sensibili sono stati in grado di rilevare la fuoriuscita di aria né di altri gas, neppure nel caso dell'elio. Ripetendo l'esperimento con liquidi, si sono però accorti che le molecole di acqua diffondevano attraverso la pellicola di ossido di grafene a una velocità addirittura superiore a quella di evaporazione dell'acqua in assenza di qualsiasi filtro di contenimento. Impermeabile a tutto tranne che all'acqua. I fogli di ossido di grafene si organizzano in modo tale che tra loro ci sia uno spazio per un solo strato di molecole d'acqua. Queste si dispongono in uno strato monomolecolare di ghiaccio che scivola lungo la superficie del grafene praticamente senza attrito, spiega Rahul Nair, primo firmatario dell'articolo. Se un altro atomo o molecola tenta lo stesso trucco, trova che i capillari del grafene o sono ristretti per la bassa umidità o sono intasati dalle molecole d'acqua. L'elio è un gas difficile da fermare, sia pure lentamente, si possono notare perdite anche attraverso un vetro dello spessore di un millimetro, ma il nostro film ultrasottile lo isolava completamente. Allo stesso tempo, l'acqua evapora attraverso di esso senza ostacoli. Un materiale non dovrebbe comportarsi in modo così strano, ha commentato scherzosamente Jane, chiedendosi che cos'altro potrebbe avere in serbo il grafene. Giusto per scherzo abbiamo chiuso una bottiglia di vodka con le nostre membrane, scoprendo che la soluzione distillata diventava sempre più forte con il tempo. Nessuno di noi beve vodka, ma è stato molto divertente fare l'esperimento, ha aggiunto Nair. Più seriamente Jane ha poi osservato che le proprietà sono così insolite che è difficile immaginare che non si trovino applicazioni nella progettazione di membrane di filtrazione o separazione per la rimozione selettiva di acqua.